giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci di nuovo in diretta, allora sempre Gianni Branca ai microfoni, con me c'è l'avvocato Guglielma Vaccaro, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Nel nostro appuntamento mensile. Parliamo di Costituzione, abbiamo già trattato i primi quattro articoli, oggi parleremo del quinto e del sesto. Intanto lo voglio leggere così sappiamo che cosa recita. Dice: la Repubblica è una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ecco, è un po' articolato questo articolo 5. Che cosa significa cioè per farlo capire ai nostri radioascoltatori.
Sì, beh, premesso Prego. Come al solito che non vogliamo fare una lezione di diritto, ma ricordare i principi fondamentali della nostra legge, da cui poi, con un termine un po', voglio usare generale, discendono tutte le altre normative. Allora, ricordiamo sempre che l'articolo 5 è collocato fra i primi 12 articoli, quindi fra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Possiamo dire che denota la bravura dei padri costituenti nel riuscire a conciliare tra loro principi apparentemente contrastanti, come risulta dalla lettura che abbiamo appena sentito, perché la prima parte definisce la Repubblica Italiana una indivisibile. Allo stesso tempo, subito dopo, si parla di promozione e riconoscimento di autonomie locali e di attuazione del più ampio decentramento amministrativo dei servizi di matrice statale, cui principi e metodi della legislazione sono chiamati poi ad attivarsi, ad adeguarsi. Quindi, di cosa si parla nell'articolo 5? Si parla di unitarietà e indivisibilità della Repubblica, ma allo stesso tempo pluralismo autonomistico e decentramento amministrativo. I principi, che essendo nella prima parte, assurgono al rango di valori cardine dello Stato repubblicano. Allora, in breve, abbiamo già detto che la Costituzione nasce nel 1948, subito dopo la fine della guerra, promulgata nel 1948, insomma è stata discussa, quindi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e referendum che ha sancito la nascita della Repubblica, quindi risente del contesto storico in cui essa ha visto la luce. Quindi cosa hanno pensato i padri costituenti? Hanno detto: dobbiamo sostituire il sistema fortemente accentrato, che ricorderebbe molto il sistema di prima monarchia, poi la dittatura, e quindi in particolar modo dell'epoca fascista, con il decentramento di competenze e funzioni a livello locale, che invece è una caratteristica dello Stato democratico, quale la Repubblica Italiana voleva e vuole continuare ad essere. Quindi questo cosa porta?
Le autonomie locali sono, sì, un argomento, tra l'altro, se ne sta discutendo anche in questi giorni, no? Non so quanto, voglio dire, sia poi fattibile la cosa, perché si parla di decentrare anche la gestione della sanità o qualcosa del genere, quindi ci sono delle cose importanti su cui discutere e evidentemente da definire se ci sono le possibilità di farlo. Ma le autonomie locali intese in questo momento dalla Costituzione, quali sono in concreto? Cioè la gestione delegata al comune, la gestione delegata alla sanità, la gestione delegata...
Allora, qui andremo molto nel tecnico, sì, e mi spiego. L'attuale articolo 5, dobbiamo entrare un attimo, dobbiamo fare una nota tecnica, però non voglio appesantire troppo la spiegazione. In origine l'attuale articolo 5 era in realtà l'articolo 106 della Costituzione, collocato in apertura del titolo quinto. C'è stata una riforma qualche anno fa, la cosiddetta riforma del titolo quinto della Costituzione. C'è stato un profondo ripensamento alla luce dell'adeguamento, proprio gli anni passano, la Carta Costituzionale si deve adeguare a nuovi concetti giuridici per una miglior convivenza possibile fra i cittadini, fra le persone. Quindi questo titolo quinto ha rideterminato i rapporti fra autonomie locali, fra Stato e autonomie locali. Quindi cosa significa? Che mano a mano si valuta, in ragione del miglior risultato possibile, che cosa deve essere decentrato e come. Quindi volta per volta si va a vedere i rapporti, per esempio, certo, la questione della sanità, anche per snellire per esempio la burocrazia, in modo che non venga ricondotto sempre a un mastodontico ufficio centrale. E questo va di pari passo con il riconoscimento e la promozione, quindi, delle autonomie locali, sempre il termine riconoscimento. Quindi le autonomie locali ci sono e devono collaborare con l'ente centrale per una migliore vivibilità di tutti i cittadini.
Sì, quindi è stato organizzato, era prevista che l'organizzazione della Repubblica fosse uno Stato centrale che dà le indicazioni e le direttive sui vari argomenti, sui vari temi, eccetera, e poi delega a regioni, province e comuni, perché sono questi tre gli enti decentrati a gestire tutte le normative, le leggi, per quanto riguarda appunto il funzionamento dello Stato alla periferia.
Possiamo usare due termini che forse rendono meglio l'idea. È una collaborazione in chiave integrativa, perché io Stato magari non posso conoscere infine il minimo dettaglio quello di cui ha bisogno quella singola parte di paese. Quindi l'integrazione è interdipendenza, quindi collaborazione fra l'ente Stato e l'ente autonomo locale, e questo in funzione sempre di una miglior sempre qualità di vita possibile per chi abita, per chi risiede nella Repubblica Italiana. Questo non significa autonomia, però non significa atomizzazione. Quindi la premessa è che l'Italia comunque rimane una indivisibile, non è che ci sono, certo, la Repubblica come una volta succedeva nel Rinascimento, lo Stato di Milano, la Repubblica di Venezia o che so io, cioè non siamo ai tempi appunto delle signorie. Quindi la Repubblica è una indivisibile, però allo stesso modo si impegna affinché con il necessario e più ampio decentramento si possano appunto sviluppare, questo sempre in un'ottica di miglioramento, le autonomie locali. E questo no, poi certo, si definisce con
legge di
concetto. In questo concetto
rientrano anche le regioni autonome.
No, quella è un'altra cosa. Le regioni a statuto speciale sono state riconosciute tali in virtù di particolari.
Però il concetto non è lo stesso?
No. No, perché le regioni a statuto speciale, capire, per particolari caratteristiche geografiche, storiche, certo. Allora hanno appunto uno statuto speciale. Qui si parla, siamo ancora prima, qui si parla di integrazione e interdipendenza con gli enti autonomi, che possono essere anche nelle regioni non a statuto speciale.
Sì, no, certo.
Sono tutti concetti che si collegano fra di loro ed ognuno offre un dettaglio specifico dell'argomento generale.
Cioè il concetto dell'autonomia fa parte della Costituzione.
Viene riconosciuto adesso, con la riforma del titolo quinto che c'è stata circa 20 anni fa, viene riconosciuta fra i principi fondamentali, mentre prima era collocato in fondo, certo, nella normativa di dettaglio, se così posso dire, della Costituzione. Invece averlo introdotto nei principi fondamentali è molto importante, perché significa che appunto è a fondamento, è alla base dell'essenza stessa della Costituzione, in quanto i principi fondamentali dicono che cos'è. Innanzitutto, su che base è la nostra Costituzione?
Poi viene secondo le varie
esigenze,
disposizioni, eccetera. Va bene, facciamo un break musicale adesso, dopo continuiamo.
Questo articolo è molto tecnico.
Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, do 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 do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's...
Bene, riprendiamo la nostra intervista all'avvocato Vaccaro e stavamo parlando anche dell'articolo sesto, che si può anche, diciamo così, collegare in qualche modo all'articolo quinto. L'articolo sesto recita così: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Ma ce ne sono ancora in Italia?
Sì, allora
c'è il bilinguismo, lo so, nell'Alto Adige, perché altre cose
ci sono,
però
ci sono. Per esempio, che vengono considerate la stregua dei dialetti. Allora, premessa, abbiamo deciso di analizzare insieme l'articolo 5 e l'articolo 6, perché come abbiamo visto l'articolo 5 parla di Repubblica non indivisibile, ma anche di decentramento e collaborazione con le autonomie locali. Quindi l'articolo 6, che parla di tutela delle minoranze linguistiche, si può considerare come necessario corollario. Cosa si intende per minoranze linguistiche? Beh, per esempio ci vengono in mente appunto le comunità ladine dell'Alto Adige, ma per esempio ci sono piccole comunità, ad esempio in Sicilia, Piana degli Albanesi, dove si una comunità che è di lingua albanese, per esempio, appunto si chiama Piana degli Albanesi. Più che altro magari a livello etnografico, antropologico, adesso si considerano più come dialetti, però in effetti, per quanto piccole ancora queste minoranze esistono, e quindi poi magari appunto cercano di produrre documentazione burocratica in italiano e nella lingua di riferimento della comunità, e quindi la Repubblica le riconosce correttamente, le tutela, cioè, parliamo sempre dei cittadini italiani, però con delle caratteristiche etnografiche tali che comunque si può parlare, ma questo è più un discorso da antropologi, di una lingua alternativa alla lingua ufficiale dello Stato, che è sempre quella italiana, ecco. E a me viene in mente la comunità ladina, si chiama proprio ladina, Alto Atesina.
Sì, no, conosco. No, volevo dire, in alcune regioni, in alcune come appunto l'Alto Adige, per esempio i cartelli, i segnali stradali eccetera sono scritti in entrambe le lingue, tedesco e sì, italiano. Ecco, non so se in altre zone è ancora così.
Al di là che forse... Credo sia in molte comunità molto ristrette e magari non conosciutissime. Però,
no, in alcuni comuni c'è l'iscrizione del comune, sì, del paese, cioè, in dialetto.
Perché, sì, ma quella è un'altra cosa. Beh, però mi viene in mente però una battutina che molto spesso però gli altoatesini dicono che sono italiani sulla carta ma si sentono tedeschi, l'ho sentito dire molto spesso, quindi vabbè, c'è anche questa punta
ancora,
di snobismo.
Ancora?
Qualche volta, l'ho sentito anche in tempi recenti
dire. Così bene che,
non lo
me,
so,
stanno così bene,
ma
che
qui andremo
bene
in altri discorsi, vabbè. Però quando possiamo dire questo, che quando è nata la Repubblica, appunto, evidentemente se si sono posti i problemi i padri costituenti erano più sentite e forse più numerose, non c'era ancora, adesso faccio un discorso più generale, non c'era ancora la cosiddetta globalizzazione, quindi non c'erano i moderni mezzi di comunicazione di massa, quindi era più facile ricordare, riconoscere che ci fossero delle comunità proprio strette nelle valli, per esempio, cioè proprio confinate da elementi naturali. Oggi, con comunque uno scambio molto più massiccio di comunicazioni, notizie, emigrazione dei giovani, queste comunità hanno magari perso in numero, in componenti, si sono come diluite, però è giusto che se qualcosa rimane, qualcosa c'è, magari qualcosa nasce di nuovo, qualcosa rivive, venga riconosciuto, posto che comunque stiamo parlando sempre di cittadini italiani, cioè minoranze linguistiche, non minoranze straniere, perché altrimenti andiamo nell'articolo 3, nei principi fondamentalissimi, i primi articoli, cioè si riconosce il valore intrinseco del soggetto, uomo o donna che sia, ma quello è un altro discorso. Qui iniziamo a entrare nel dettaglio e si parla di: io riconosco una tua specificità oltre a quella che abbiamo visto nei primi 3-4 articoli. Spero di aver spiegato un po' questione.
Sì, mi sembra che sia un principio doveroso, che sia un principio corretto assolutamente, quello di rispettare anche le minoranze linguistiche, così come altri tipi di differenziazione che ci sono rispetto alla comunità. Quindi questo sono perfettamente d'accordo, poi nei fatti forse adesso insomma non ne conosco particolari.
Non se ne ricordano di altre particolari oltre quella altoatesina, che forse è quella più nota, come
quella
abbiamo sempre detto.
Certo. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, grazie Avvocato Guglielmo Vaccaro. E insomma la Costituzione è importante e insomma noi cerchiamo di fare il possibile per farla capire, no? per trasmetterlo. Poi, insomma,
per ricordare che è una bella Costituzione, forse la più bella del mondo, come
così si dice. Sì.
Io sono d'accordo.
Cerchiamo di farci capire il più possibile. Grazie ai nostri radioascoltatori, una buona giornata e grazie Avvocato Vaccaro.
Grazie e un saluto a tutti.